Living Emotions in Curio. Ricordi.
Credo di aver avuto 16 o 17 anni quando ho avuto occasione di vedere in un cineforum il documentario di Ermanno Olmi, Nascita di una formazione partigiana, in cui si dà risalto alla casa di Duccio Galimberti, alla casa studio di Duccio Galimberti, come luogo dove davvero è nata una delle prime formazioni partigiane nella nostra provincia. Ne era nata una a Boves con Ignazio Viani, ne nasce una a Barge con Pompeo Colaianni Barbato. Qui a Cuneo la prima banda partigiana nasce nello studio, nella casa di Duccio Galimberti, dove si radunano una dozzina di cospiratori, di ribelli, a vedere gli autoblindo, le autoblindo dei tedeschi in piazza Galimberti e a decidere che cosa fare per potersi opporre in qualche modo. Da quel momento la mia attenzione è stata catturata da questa casa che è così centrale. Oggi centrale, allora era all'estremità sud di Cuneo, perché Cuneo finiva poco oltre, con quel balcone così importante, quel balcone affacciato su questa piazza così ordinata, così geometrica. Ecco, passare sotto quel balcone da quel momento ha significato guardare a quel luogo con un occhio particolare, non uno dei tanti balconi che potrebbero essere interessanti dal punto di vista architettonico per la bellezza, ma perché lì davvero è stata scritta una pagina fondamentale della storia della nostra città, della nostra provincia e anche del nostro paese. Quel balcone è stato importante il 26 di luglio, il giorno in cui, dopo la caduta del fascismo, Duccio si affaccia alla ringhiera con un altoparlante, ci sono le fotografie, oggi ci sono anche le sagome, si vedono dei personaggi che sono lì, e dice: il fascismo è caduto, qualcuno pensa di salvare la propria vita e la propria carriera politica buttando a mare Mussolini, ma non sarà così. Non sarà così facile, perché continueremo la guerra e la continueremo fino alla cacciata dell'ultimo tedesco, che vuol dire anche riconoscere le responsabilità di chi ha trascinato l'Italia in guerra e così via. Allora, questo luogo è importante il 26 di luglio, è importante l'8, il 12 settembre, appunto dopo l'armistizio, perché lì, come si vede nel documentario che citavo, si radunano questa dozzina di personaggi: Dante Livio Bianco, Rapisarda, che era un maestro di musica, due commercianti di Cuneo ebrei, i due fratelli Cavaglion, una dozzina di persone appunto per cercare di capire che cosa fare di fronte a quelle autoblindo così minacciose in piazza. Però era un balcone ed era un appartamento, un palazzo che era già stato importante, perché lì ci abitava la famiglia di Tancredi Galimberti, che era stato sottosegretario alla pubblica istruzione sotto il ministero di Rudinì e poi ministro alle poste delle telecomunicazioni sotto il ministero Zanardelli, con delle riforme importanti che aveva portato a termine. Quella era una casa importante, perché lì c'era il Tancredi Galimberti che stampava la Sentinella delle Alpi, che era uno dei giornali più letti in città. Lì era lo studio dell'avvocato Galimberti, le cui arringhe venivano pubblicate, stampate, sono infarcite di citazioni letterarie, bibliche, filosofiche, sono dei piccoli capolavori. Tancredi Galimberti era stato un personaggio molto molto importante, un personaggio emergente in città, frequentava i salotti buoni, aveva aderito al fascismo convintamente. Quando muore nel 39 chiede di essere seppellito in orbace, cioè con la divisa nera dei fascisti. In quella casa c'era una donna che oggi viene riscoperta grazie anche agli studi, alle ricerche di Daniela Bernagozzi, Alice Schanzer, che era una donna che aveva fatto di quella casa un salotto letterario. Era una donna che aveva avuto la cattedra di letteratura inglese a Messina, una donna che scriveva libri su Mazzini, sulla letteratura inglese, cioè una donna veramente di grande cultura, di famiglia austriaca, che si era trasferita a Roma, lì aveva conosciuto Galimberti, appunto ministro, e poi si erano trasferiti a Cuneo, perché di fatto lui era originario di qua. Quindi una casa che è studio di avvocato, che è sede di una redazione di un giornale importante, e casa di Duccio Galimberti, Tancredi Junior, il quale fino al 39, mi pare il padre muoia a inizio agosto del 39, è un padre importante, in qualche modo anche una figura ingombrante. E Duccio vuole bene a suo padre, è molto legato, ma in qualche modo subisce la sua presenza così incombente, e sarà poi con la morte di suo padre che può finalmente in qualche modo esprimere anche un po' il proprio pensiero politico antifascista, la sua opposizione al regime. Era anche lui un uomo dai mille interessi, spadaccino, era alpinista, andava in montagna, amava lo sport, era un personaggio, come dire, anche importante fisicamente, lo si vedeva passeggiare sotto i portici e lo si vedeva passeggiare sempre più solo, perché di fatto aveva espresso le sue opinioni antifasciste e questo significava essere messo da parte, perché frequentare Duccio Galimberti voleva dire frequentare una persona ostile al regime. Quando nel 43, con l'armistizio, ma prima ancora con la caduta del fascismo e poi con l'armistizio, si tratta di affrontare il momento delle scelte, Duccio opera appunto una scelta che è incontrovertibile. Immediatamente, il 12, come dicevo, insieme a questa dozzina di persone salgono a Valdieri, a Casabianco. Dante Livio dice: andiamo a casa mia, a Valdieri, e vedremo lì cosa decidere. Da Valdieri salgono a Madonna del Colletto, dove nasce la prima banda Italia Libera. Quella settimana lì a Madonna del Colletto è il momento decisivo, in cui, non sull'impeto dell'inforcare la bicicletta e andare a Valdieri perché spaventati dalle autoblindo, ma dopo una settimana che sono lì, guardandosi negli occhi, decidono: sì, noi continueremo. Duccio viene ferito ad una gamba, viene trasferito a Canale, poi trasferito a Torino, rimarrà a Torino, dove nel corso del 44 imboccherà la via della clandestinità. Gli sarà attribuito il compito di coordinare le bande partigiane di tutto il Piemonte e soprattutto di tenere i contatti con le bande partigiane della Val d'Aosta. Duccio si impegna in questa opera, la sua attività è molto molto feconda da questo punto di vista, fino a che il 29 di novembre del 44 viene probabilmente tradito o arrestato chissà per quale motivo in una panetteria, aveva documenti falsi, si faceva chiamare, mi pare, Giuseppe Garnero, viene portato alle Nuove, viene riconosciuto. I fascisti di Cuneo, che non gli perdonano quel discorso del 26 luglio al suo balcone, al balcone di questa casa, lo vogliono a Cuneo, nonostante i tedeschi lo vorrebbero tenere come merce di scambio per qualche ufficiale tedesco. Parte da Cuneo una camionetta per andare a prelevarlo alle Nuove di Torino, lo portano a Cuneo nella sede dell'ufficio politico investigativo di Corso 4 Novembre, viene interrogato, torturato, pestato malamente, presumibilmente muore sotto tortura. I responsabili dell'ufficio politico investigativo non possono assumersi la responsabilità di una morte così cruenta e così diretta, per cui simulano una fuga, simulano il trasporto verso Torino, a Centallo scaraventano il cadavere presumibilmente in un campo, sparano per simulare appunto una fuga e l'uccisione per evitare appunto questa vigliaccata. La fine di Duccio è questa, tragica, paga duramente, non a caso di lì a pochissimo sarà immediatamente dichiarato eroe nazionale dal Comitato di Liberazione Nazionale e diventerà proprio un po' un eroe, un simbolo, un mito. Passare sotto questo balcone vuol dire veramente passare sotto un luogo che è stato cardinale per la vita della nostra città, perché questo è stato il luogo non dell'obbedienza, non il luogo del regime, non il luogo dove in fondo si eseguivano degli ordini. A me colpisce sempre moltissimo il fatto che alla fine della Seconda Guerra Mondiale, il momento della resa dei conti, i fascisti gerarchi di più o meno alto livello, quando vengono interrogati sul perché hanno fatto quello che hanno fatto, la risposta è quasi universalmente: dovevo obbedire a degli ordini, che è proprio la mentalità fascista, dell'irreggimentamento, dell'avere un ruolo che ti è stato assegnato, credere che quel ruolo è quello giusto, obbedire a quello che ti viene chiesto e se necessario anche combattere. Le arringhe dei partigiani, i discorsi pubblici dei partigiani in occasione delle medaglie, delle commemorazioni, alla domanda perché sei salito in montagna, ma nessuno risponde per obbedire a qualcuno che me l'ha fatto fare. Si sottolinea la scelta, la responsabilità, la necessità di opporsi, e io immagino questa casa, questo studio con le persiane chiuse, con queste 12 persone che avevano coltivato gli ideali appunto del Partito d'Azione, degli ideali mazziniani, risorgimentali della libertà, vedere sotto alle finestre queste autoblindo, queste motocarrozzette, questi tedeschi spavaldi nelle loro divise con i pantaloncini corti, le giberne, i mitra imbracciati, che si chiedono come possiamo fare a opporci a questa invasione che porterà appunto alla negazione dei diritti, che porterà alla conclusione conculcazione delle libertà del nostro territorio, perché 10 giorni dopo Boves sarà incendiata. Ecco, anche di fronte all'ostentazione proprio di una forza che si vuole esercitare in modo violento. Questa casa oggi non soltanto dall'esterno è riconoscibile come casa importante, con quelle sagome che ricordano il coraggio di quell'uomo, di quell'avvocato e di chi lo circondava, perché ricordiamo che il 25 luglio del 1943 fu sì momento di festa, momento di entusiasmo per la caduta del fascismo, ma fu anche momento drammatico, perché ci fu una circolare arrivata appunto da Roma in cui si diceva: non è il momento dell'irresponsabilità, è il momento della responsabilità e della calma. E qui a Cuneo ci furono manifestazioni invece appunto di giubilo, di entusiasmo, di protesta. Ci fu un corteo che arrivò fino in piazza Torino e lì la guarnigione che presidiava il palazzo, che oggi è quello della questura, sparò sulla folla e morì un ragazzino di 15 o 16 anni, altre persone furono ferite. E quindi ricordare con quelle sagome il discorso coraggioso di Duccio, che si espose e tra l'altro fu sanzionato perché ebbe gli arresti domiciliari per quel suo discorso che incitava appunto la folla, quindi fu costretto per alcuni giorni a rimanere in casa, non è riconoscibile solo dall'esterno, ma grazie all'ascito del fratello di Duccio, Enrico, che va ricordato tra l'altro perché è stato molto molto generoso nei confronti del comune, grazie al suo lascito il comune ha potuto allestire la casa museo Duccio Galimberti, che oggi è visitabile e che permette appunto di respirare anche all'interno quell'aria che ci richiama quei giorni così drammatici appunto della vita della nostra città.
Living Emotions in Curio. Ricordi.